I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buongiorno e bentornati ai tuoi diritti in diretta. Chiara Falcone al microfono per parlare oggi di acqua, in particolare di acqua domestica, perché gli italiani preferiscono di gran lunga l'acqua in bottiglia. Perché c'è questo pregiudizio? L'acqua del rubinetto è buona, è cattiva? E soprattutto, i depuratori domestici, che in questo periodo vanno tanto per la maggiore, sono davvero utili? Lo chiederemo al dottor Massimo Labra, ricercatore del Dipartimento di Bioscienze e Biotecnologie dell'Università di Milano Bicocca, e al dottor Giorgio Temporelli, esperto in acque destinate all'alimentazione e trattamenti di potabilizzazione. Ma prima ancora di entrare nel vivo della nostra trasmissione, andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa consumatori.
Tutti pazzi per l'acqua in bottiglia. È quanto emerge dagli ultimi studi in merito al consumo di acqua minerale. Gli italiani sono al primo posto nel mondo, con una media di 190 litri a testa, più della metà imbottigliati in contenitori di plastica. In poco più di 10 anni la produzione nel nostro paese è passata da 6.100 a 9.100 milioni di litri, facendo lievitare i fatturati delle aziende, che si attestano sui 2 miliardi di euro annui. Complici anche gli spot pubblicitari, l'italiano medio arriva a spendere anche 400 euro in un anno in bottiglie di plastica contenenti un liquido che non è migliore di quello che scorre dal nostro rubinetto di casa. L'acqua comunale, infatti, è spesso guardata con sospetto e considerata, per un pregiudizio ormai radicato, poco sicura. Un pregiudizio che deve essere superato.
Informa consumatori.
Ed eccoci tornati in studio ai tuoi diritti in diretta. Siamo in collegamento telefonico con il dottor Massimo Labra, ricercatore presso il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell'Università di Milano Bicocca. Buongiorno.
Buongiorno.
Come prima domanda le vorrei chiedere questo. Allora, spesso può capitare che l'acqua, la qualità dell'acqua dell'acquedotto e poi quella che arriva nei nostri rubinetti non sia la stessa. Cosa può succedere? Le tubature? Quali sono i problemi?
Ma diciamo che appunto l'acquedotto ha l'obbligo di erogare acqua di qualità, quindi generalmente le acque dell'acquedotto sono, se non sono ottimali, perché laddove le prelevano, diciamo, la falda può avere delle contaminazioni, subiscono dei trattamenti, quindi quando fuoriescono e entrano nella rete idrica hanno dei buoni livelli qualitativi. Quello che può succedere se le nostre tubature non hanno delle manutenzioni corrette, se siamo in stabili vecchi, può accadere che ci siano delle contaminazioni, per esempio derivate da metalli di diversa natura, piuttosto che, se non apriamo l'acqua da molto tempo, possano venire fuori degli aggregati di calcio, quindi il famoso calcare, che possono dar noia, ecco.
Alterano la composizione, però non in maniera che poi sia pericolosa per noi.
Allora, la pericolosità viene definita da un decreto legislativo, che è il DL31 del 2001. Questo decreto definisce, diciamo, i parametri limite per i diversi composti. In alcuni casi vengono definiti dei parametri consigliati, per esempio nel caso della durezza si dice che l'acqua deve avere da 15 a 50 gradi francesi, tuttavia avere una durezza superiore non significa che l'acqua è fuori legge, significa che è patologica, è tossica per l'uomo, diciamo. Significa semplicemente che è molto dura. Quello che può succedere, sì, si possono alterare alcuni parametri anche in maniera sostanziale. Dire che dai rubinetti italiani possa uscire acqua estremamente pericolosa sulla salute, insomma, direi che statisticamente è molto poco probabile.
Io so che voi avete brevettato ormai un po' di tempo fa un kit proprio per scoprire qual è la qualità della nostra acqua e valutarne appunto le varie caratteristiche. Come funziona?
Dunque, noi abbiamo voluto creare un sistema facile, semplice, alla portata di tutti, che si potesse utilizzare per capire qual era la qualità dell'acqua del proprio rubinetto. Siccome prevalentemente la gente ha preconcetto verso l'acqua del proprio rubinetto, cioè a priori dice non è buona, allora abbiamo detto diamo degli strumenti alle persone proprio singole che possano loro, da loro stesse, valutare com'è l'acqua del proprio rubinetto. E quindi il sistema funziona un po' come il test di gravidanza, insomma ci sono delle cartine colorimetriche in base al contenuto di diverse sostanze, queste cambiano colore e uno può capire quant'è la percentuale di cloro, la durezza, i contenuti di nitrati, di nitriti della propria acqua. E così in 10 minuti, un quarto d'ora, uno ha un'indicazione. Diciamo che questa indicazione è importante per due fattori. Primo, ho un modo per valutare com'è la mia acqua realmente, non soggettivamente o magari influenzato da pubblicità piuttosto che da sensazioni personali. E il secondo modo è che quando impariamo che l'acqua del nostro rubinetto tutto sommato non è cattiva, anzi è di buon livello, magari impariamo a usarla in maniera più parsimoniosa, più logica, senza consumare quantità ampie e eccessive di acqua del rubinetto. Si arrivano in Italia a picchi di 250 litri giornalieri a persona.
Quali sono le sostanze che dobbiamo in qualche modo monitorare? Lei prima parlava della durezza.
La durezza è certamente un parametro che ci sta molto a cuore, anche perché può avere una percezione proprio a livello di gusto, no? Un'acqua troppo dura o meno dura può piacerci più o meno. Addirittura noi scegliamo magari anche acque minerali proprio sulla base della durezza di queste. Poi la presenza di cloruri in alcune aree, per esempio, è un fattore importante, siamo aree vicino al mare, eccetera. Parametri molto importanti è il contenuto di nitrati e nitriti, spesso derivanti da scarichi civili o industriali o dalla fertilizzazione, che possono essere dannosi per la salute umana. Allora, anche in questo caso, il nostro kit permette di sapere se il contenuto di nitrati e nitriti rientra nei valori di limiti di legge oppure se fuoriesce dai limiti di legge, e in questo caso bisognerebbe agire per utilizzare dei sistemi di depurazione. Ecco.
Ecco, proprio a proposito di questo, facciamo il caso che appunto io ho il kit, misuro la mia acqua e il tasso di nitrati e nitriti è superiore. Devo fare? Che deve fare il consumatore?
La prima cosa bisognerebbe verificare con l'acquedotto e l'ASL di competenza se ci sono deroghe nella sua zona, oppure se loro forniscono effettivamente acqua con un quantitativo di nitriti sotto i livelli di soglia, e quindi se è un problema della rete domestica, quindi se ci sono inquinamenti della rete domestica, problemi, perché alcune volte adesso, per esempio, noi siamo abituati a banali reti di distribuzione, soprattutto nelle grandi città, in cui l'acqua dall'acquedotto arriva direttamente a casa nostra. Spesso magari nelle zone più rurali ci sono ancora i pozzi, allora lì può accadere che si formi un accumulo di nitrati e nitriti, soprattutto proprio perché, come dicevo prima, spesso i nitrati e nitriti derivano dalla fertilizzazione. Allora in quel caso lì il pozzo va certamente ripulito, quell'acqua insomma non è corretta, non è idonea al consumo umano.
Ringraziamo allora il dottor Massimo Labra, ricercatore presso l'Università di Milano Bicocca nel Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Grazie e arrivederci.
Buona giornata a lei, arrivederci.
Bene, ora invece ci colleghiamo con il dottor Giorgio Temporelli, esperto in acque destinate all'alimentazione e trattamenti di potabilizzazione. Buongiorno e benvenuto ai tuoi diritti in diretta. Allora, io le chiederei subito perché gli italiani hanno una sorta di pregiudizio nei confronti dell'acqua potabile del rubinetto e preferiscono quella della bottiglia.
Diciamo che un 60-70% degli italiani, secondo statistiche ufficiali, diffida in un certo senso o comunque preferisce l'acqua in bottiglia soprattutto per motivi di retrogusti. Generalmente l'acqua del rubinetto, pur essendo controllata, salubre, pulita, igienica, eccetera, però spesso ha il retrogusto di cloro, no? Viene clorata proprio per avere questa sicurezza, per poter garantire sia nel rubinetto questa salubrità. Però queste caratteristiche organolettiche fanno sì che poi al consumatore spesso talvolta piaccia meno rispetto all'acqua in bottiglia.
La legge numero 31 del 2001 istituisce dei parametri entro i quali deve rientrare appunto l'acqua potabile, l'acqua che poi noi abbiamo nei nostri rubinetti. Però esiste la possibilità, scritta proprio nella stessa legge, di effettuare delle deroghe, e effettivamente dal 2001 ad oggi sono state tantissime le deroghe concesse a regioni e a comuni. Facendo un po' l'avvocato del diavolo, mi chiedo, queste deroghe hanno delle conseguenze sulla qualità dell'acqua, tanto da essere pericolose, possiamo dire così, forse è una parola un po' grossa?
È vero, questo è un aspetto un po' nascosto, non segreto ma nascosto. Ci sono molte regioni in deroga e i parametri che generalmente sono in deroga sono alcuni elementi naturali, soprattutto di origine vulcanica, quali arsenico, vanadio, boro, quindi sono regioni essenzialmente della Toscana, Lazio, Campania essenzialmente, quindi che sono in deroga per queste sostanze, quindi che si trovano in natura però in concentrazioni oltre i limiti permessi dalla legge. E in altre regioni ci sono questioni legate alla presenza di sottoprodotti della disinfezione, sono sostanze indesiderabili che escono, che si formano quando l'acqua viene trattata con cloro. Talvolta è difficile gestire l'acqua, diciamo, in maniera tale da averla microbiologicamente pura e nello stesso tempo avere anche una formazione molto contenuta di sottoprodotti. Cioè tutto dipende dalla qualità dell'acqua di partenza. È ovvio che un'acqua fluente, un'acqua di torrente, è molto più complessa da trattare rispetto a un'acqua di sorgente e quindi dovrà subire una serie di trattamenti molto più complessi, più lunghi e quindi dovrà essere anche disinfettata in maniera più massiccia. Il risultato è che a volte c'è una formazione di queste sostanze, di questi sottoprodotti, oltre i limiti previsti dalla legge. Allora le scelte sono due, o si chiude l'acquedotto e si lascia secco la città, o si continua a derogare. La condizione di deroga però è temporanea, non può durare per sempre, no? Può essere poi rinnovata, eccetera, con l'obbligo, con l'avvertenza, con l'accorgimento di farla durare il meno possibile e di provvedere affinché si risistemi la situazione, quindi che so, utilizzando disinfettanti alternativi, trovando nuove captazioni, insomma ci sono tante situazioni.
Certo, quindi la situazione temporanea mi fa capire anche che quindi alla lunga questa presenza di sottoprodotti comunque non giovi alla qualità dell'acqua, nel senso è soltanto una cosa organolettica per cui noi sentiamo che l'acqua appunto sa più di cloro oppure può dar effettivamente problemi?
Ma dunque, sottoprodotti sono sostanze indesiderabili, diciamo, non è che siano sostanze salutari, no? Assolutamente no. È anche vero che non destano poi problema reale per la salute perché, diciamo, le concentrazioni stabilite dalla legge sono estremamente modeste, i valori limite, per cui anche uno sforamento di questi valori limite non va assolutamente ad impattare. Per fare un esempio, alcune sostanze cancerogene, tipo il bromo di clorometano, che è uno dei sottoprodotti, ha una concentrazione tale che è stata stabilita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui l'incidenza di probabilità di cancro, se fosse bevuta quell'acqua alla concentrazione massima di questo sottoprodotto, per tutta la vita sarebbe una su 100.000.
Ho capito. Invece adesso rivolgiamoci ad un altro aspetto, ovvero al business, forte business che in questi ultimi anni stanno avendo i cosiddetti depuratori domestici. Allora, cerchiamo di fare un quadro generale. Servono, non servono, sono vari tipi?
Tantissimi tipi che differiscono gli uni dagli altri, diciamo, per la tipologia degli elementi filtranti. Ci sono alcuni che non ci sono nemmeno i filtri, c'è solo il frigorifattore, per esempio. In alcuni ci sono degli elementi filtranti per rimuovere, diciamo, le particelle in sospensione, in alcuni altri ci sono dei filtri a carbon attivo per rimuovere cattivi gusti, odori, eccetera. In altri, ancora più complessi, ci sono le membrane ad osmosi. Ecco, in funzione del numero di elementi filtranti, poi sale il prezzo. Quindi si va da impianti semplici, le faccio l'esempio della brocca filtrante, siamo sui 25 euro, a impianti che sono sui 3.000 euro, quelli con le membrane ad osmosi.
Ecco, proprio a proposito di questi più costosi, forse vale la pena raccontare ai nostri ascoltatori il caso di una vera e propria truffa che si fa ai danni del consumatore sfruttandone la sua, diciamo così, emotività. Ecco, ci può raccontare un pochino cosa è successo, cosa succede?
Sì, diciamo che da diversi anni viene fatta e continua a essere praticata ed è una tecnica praticamente emozionale. Si presenta in casa un rappresentante di un'azienda che vende impianti ad osmosi inversa per il trattamento domestico. Inizia col dire che sia l'acqua del rubinetto che le acque minerali sono ricchissime di sostanze nocive e lo dimostra con la tecnica dell'elettrolisi. Quindi prende un campioncino di acqua del rubinetto con un dispositivino che lui ha, un precipitatore elettrolitico con un elettrodo in ferro, fa passare la corrente e l'acqua si colora, si sporca di colori marroni, verdastri, poi a seconda del contenuto salino. Diciamo, il consumatore rimane abbastanza allibito, ma in realtà non è la presenza di sostanze inquinanti che sono nell'acqua, ma è l'elettrodo di ferro che con la corrente si è in parte disciolto. Basterebbe cambiare l'elettrodo di ferro e metterlo di acciaio, di alluminio, di qualsiasi altro metallo per vedere che non è così. Diciamo, la frode non è nell'impianto in sé, perché l'impianto, infatti a volte mi dicono ma lei è contrario all'osmosi, ma io non sono contrario all'osmosi. Un conto è l'impianto che funziona in un certo modo, in alcune circostanze è anzi utile e indispensabile, nelle isole, nell'acqua di mare dove ci sono inquinanti eccetera. Un'altra è applicarlo se non serve, al costo peraltro di 3.000 euro. Un'altra ancora è la tecnica con cui lo si vende.
Benissimo, ringraziamo allora il dottor Giorgio Temporelli, esperto in acque destinate all'alimentazione e trattamenti di potabilizzazione. Grazie per essere stato qui con noi.
Grazie.
Buona
giornata. Salve.
Bene, siamo giunti anche oggi alla fine del tempo a nostra disposizione. Chiara Falcone vi saluta, ma prima vi ricorda il nostro sito www.informaconsumatori.it, dove potrete abbonarvi alla nostra rivista. E ancora il nostro indirizzo email, redazione@informaconsumatori.it. Inoltre vi ricordo che è in edicola il nuovo numero di Informa Consumatori, con tante interessanti inchieste per i nostri lettori. È davvero tutto, Chiara Falcone vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana.